Rai di Sera.
La Cina fa un passo verso l'Europa nell'export di materiali delle terre rare. Dopo la stretta annunciata alla fine dell'anno scorso, ora c'è un'apertura, o perlomeno ve n'è l'intenzione. Buonasera da Pervin Cavacioglu. Partiremo da questa notizia che fa tirare un sospiro di sollievo a vari settori, soprattutto a quello automobilistico. Tra i paesi in difficoltà c'è ad esempio la Germania, grande produttore di vetture, che ora può guardare al futuro con più ottimismo. Poco ottimismo invece per la situazione in Medio Oriente, con Israele che ha ammesso di aver armato un gruppo palestinese contro Hamas. Questo mentre sul terreno, nella striscia di Gaza, è stata un'altra giornata sanguinosa che non fa che peggiorare la situazione umanitaria. Situazione molto sentita anche nella Ginevra internazionale, dove c'è una delle sedi della controversa organizzazione umanitaria GHF, che da poco ha un nuovo direttore, di cui vi parleremo in pagina. Sul fronte ticinese invece torneremo sulla sentenza emessa ieri nei confronti di un uomo che aveva usato violenza su moglie e figli. Noi oggi abbiamo voluto concentrarci sui minori per questo motivo.
L'impatto psicologico sui minori può essere devastante e duraturo, quindi dobbiamo ricordare che questi bambini non sono solo testimoni, ma sono vittime che hanno diritto a essere protette e ascoltate.
Raffaella Brenni, psicologa e formatrice per la Fondazione ASPI per la protezione dell'infanzia, l'abbiamo interpellata per riflettere su come si possano aiutare i minori testimoni e vittime di violenza domestica. Ci faremo aiutare anche da uno studio condotto in 14 cantoni, Ticino compreso. Questo è 6 di sera. Iniziamo. La Cina, quindi, la Cina che aprirà un canale privilegiato per l'esportazione in Europa di materiali delle terre rare. La notizia è di questo pomeriggio e, come vedremo, fa tirare un sospiro di sollievo a buona parte dell'industria europea, in particolare a quella automobilistica. Ma andiamo con ordine, partiamo dall'inizio, e cioè dalla svolta di Pechino, e ce la spiega il nostro collaboratore dall'Asia, Lorenzo Lamperti.
Sì, dunque, poche ore fa il Ministero del Commercio ha rilasciato un comunicato in cui dice di attribuire grande importanza alle preoccupazioni dell'Unione Europea sull'export di terre rare. Nei giorni scorsi il ministro Wang Wentao aveva incontrato il commissario europeo per il commercio, Maros Šefčovič, che gli aveva parlato delle enormi difficoltà dei produttori, soprattutto di auto, elettronica e industria tecnologica verde. La casa auto giapponese Suzuki ha dovuto addirittura interrompere la produzione di alcuni modelli per la carenza di forniture. Ebbene, ora Pechino si dice pronta a istituire un canale prioritario, nella nota chiamato Canale Verde, per accelerare le spedizioni di terre rare verso i paesi europei. Si tratta di un segnale che ovviamente ridà speranza ai produttori di ricevere le forniture in tempo, ma ovviamente la Cina chiede qualcosa in cambio. Il comunicato si conclude infatti con la richiesta all'Unione Europea di adottare misure concrete per tutelare e promuovere il commercio di prodotti ad alta tecnologia. La sensazione, o meglio la certezza, è che Pechino voglia usare l'ammorbidimento delle restrizioni sulle terre rare in cambio di una reciproca apertura sulle tecnologie utili alla produzione di chip da parte dell'Europa, a cui di fatto chiede di non seguire le restrizioni imposte dagli Stati Uniti.
La Cina aveva annunciato la stretta sull'esportazione di questi minerali subito dopo l'annuncio dei dazi da parte del presidente statunitense Donald Trump. Il blocco però non era rivolto solo agli Stati Uniti, ma in sostanza anche al resto del mondo. Questo aveva causato prima preoccupazione e poi problemi di produzione, in particolare, come dicevamo, nel settore automobilistico mondiale. Con il nostro collaboratore Walter Raue cerchiamo allora di capire le difficoltà, ad esempio, della Germania.
Finora è solo una dichiarazione di intenti, ma l'annuncio di oggi da parte di un portavoce del Ministero per il Commercio a Pechino di voler accelerare le procedure di autorizzazione per la vendita delle cosiddette terre rare alle imprese dell'Unione Europea è sicuramente un segnale positivo. Se la Cina avesse infatti continuato a limitare le esportazioni di queste importanti materie prime già fra 4 al massimo 6 settimane, molte case automobilistiche tedesche, ad esempio, sarebbero state costrette ad interrompere la produzione. L'allarme era stato lanciato dalla stessa associazione dell'industria automobilistica tedesca, VDA. Ho parlato direttamente con i vertici delle aziende interessate, ha dichiarato la presidente dell'associazione Hildegard Müller in un'intervista con l'emittente radiofonica Deutschlandfunk. Se le forniture di terre rare non dovessero aumentare, l'86% delle aziende attive nel settore dell'automotive avrebbero dei seri problemi e le ripercussioni alla fine si farebbero sentire anche per i consumatori. Le terre rare sono indispensabili per i produttori automobilistici in quanto sono presenti in numerosi componenti delle vetture, dalle batterie fino ai motori dei tergicristalli o ai sensori antibloccaggio dei freni. Secondo l'associazione VDA, i produttori tedeschi avrebbero tentato di trattare direttamente col governo cinese, che però fino ad oggi avrebbe concesso autorizzazioni commerciali per l'esportazione in Germania di terre rare solo ad una manciata di produttori locali. Fra questi ci sono anche i fornitori del gruppo Volkswagen, che per via del suo massiccio impegno industriale in Cina ha ottenuto, per così dire, un trattamento privilegiato da Pechino. Altre case automobilistiche, come la Mercedes-Benz e soprattutto la BMW, sono costrette invece già oggi ad attingere alle loro scorte d'emergenza di terre rare. Il gruppo Bosch, noto per la produzione di componentistica elettrica per le auto, ha fatto sapere che i suoi fornitori di terre rare non hanno finora ottenuto dal regime cinese nuovi permessi per le esportazioni. Vedremo ora se questo cambierà dopo l'annuncio da parte delle autorità cinesi di voler prendere sul serio le preoccupazioni espresse da parte della Commissione europea e da molte aziende. In cambio delle terre rare, Pechino si aspetta da Bruxelles però regole meno severe per l'esportazione in Europa di prodotti high-tech cinesi.
E la Germania è tra i grandi produttori di auto, ma non è l'unico paese che si è trovato in difficoltà. Ad esempio, come diceva poco fa Lorenzo Lamperti, la Suzuki, azienda giapponese, ha annunciato ieri lo stop alla produzione di un modello molto popolare, la Swift, proprio per la mancanza di questi materiali. Ma cosa sono esattamente queste terre rare? A cosa servono e perché sono una sorta di monopolio cinese? Qualche risposta e spiegazione ce la fornisce la collega della redazione esteri Vera Pellandini.
La prima cosa da dire è che le ormai famose terre rare tanto rare non sono. Hanno nomi esotici, questo sì, come Promezio, Samario, Gadolinio e Lutezio. Sono anche vicine nella tavola periodica degli elementi, questo significa che hanno caratteristiche simili. Tutti e 17 questi elementi hanno un colore argentato, a prima vista sono indistinguibili e soprattutto si trovano negli stessi minerali. Tanti, diversi, un po' in tutto il mondo. Nonostante il nome, infatti, non sono particolarmente rari sulla Terra. Alcuni, come il cerio, sono più abbondanti del piombo o del rame, ma sono dispersi sulla crosta terrestre. Senza entrare nei dettagli geochimici, possiamo dire che questi elementi si trovano solo in tracce all'interno di minerali più complessi. Molto difficile è però dividere i minerali nelle loro componenti. Insomma, purificare i minerali grezzi è costoso e questo rende le terre rare economicamente molto preziose. Insomma, la loro rarità si riferisce al prodotto finito. Quello di cui sentiamo tanto parlare perché serve alla costruzione di molti prodotti che caratterizzano il nostro stile di vita. Microchip per computer e telefoni, batterie per auto e bici, tutti i superconduttori, fibre ottiche, magneti, laser. Insomma, chi controlla questi metalli controlla sostanzialmente l'intero ecosistema tecnologico, compresi prodotti come microfoni, altoparlanti, hard disk, persino generatori usati nelle turbine eoliche. Inizialmente erano estratte soprattutto in Sudafrica e poi in California. Oggi invece è la Cina a controllarne la produzione. Estrazione, ma soprattutto lavorazione, che richiede tecniche specifiche, spesso pericolose per i lavoratori e molto inquinanti. Così la Cina ha costruito il suo monopolio.
In effetti gli ultimi dati dicono che Pechino detiene il 70% delle licenze per l'estrazione di questi minerali, ma soprattutto la Cina ha il 90% delle capacità di produzione. Si tratta insomma di un vantaggio tecnologico difficilmente colmabile a breve dall'Occidente, Stati Uniti compresi. Ma, e qui torno a rivolgermi a Lorenzo Lamperti, com'è riuscita la Cina a ottenere questo vantaggio?
Ma tutto è cominciato negli anni Ottanta, quando l'allora presidente Deng Xiaoping indicò proprio nelle terre rare il nuovo petrolio a disposizione della Cina. La Cina non è l'unico paese a possedere terre rare, visto che ne ospita il 36% dei depositi globali, ma ha saputo costruire un sistema integrato di estrazione e raffinazione senza eguali, dotato di processi ormai completamente automatizzati. Il tutto chiudendo un occhio sugli effetti collaterali del boom industriale e anche grazie all'esternalizzazione dei paesi occidentali che hanno lasciato spazio alla Cina sfruttando il costo del lavoro più basso e importando a lungo a prezzi ridotti. Oggi la Cina produce circa il 60% dei metalli delle terre rare del mondo e circa il 90% delle terre rare raffinate presenti sul mercato. Il dominio cinese si basa anche sul controllo degli snodi estrattivi all'estero, per esempio in Indonesia, dove ha investito oltre 14 miliardi di dollari statunitensi in un decennio per l'estrazione di nickel, o nella Repubblica Democratica del Congo, dove le aziende cinesi controllano l'80% della produzione di cobalto.
Non solo terre rare dunque, ma anche metalli rari. Una situazione che mette nelle mani del presidente cinese Xi Jinping un'arma commerciale estremamente efficace. Annunciando la stretta, a inizio aprile ha lanciato un monito all'Occidente. Ora sembra annunciarsi un'apertura. Lorenzo, la domanda ora è: in cambio cosa vorranno i cinesi?
L'accesso privilegiato alle terre rare garantisce un'accelerazione al perseguimento dell'autosufficienza tecnologica, che è un mantra assoluto del presidente Xi Jinping, che cerca un modo per schermarsi dalle sanzioni e restrizioni alle catene di approvvigionamento imposte dagli Stati Uniti. Sul fronte esterno, i magneti delle terre rare rappresentano solo una piccola parte dell'export cinese verso gli Stati Uniti e quindi il blocco causa un impatto economico minimo per Pechino, notevole però per gli altri. Per questo i media cinesi considerano le terre rare una sorta di garanzia contro il disaccoppiamento economico. C'è chi sostiene che la retromarcia di Trump sui dazi sia dovuta proprio alle restrizioni introdotte dalla Cina sulle terre rare. Trump stesso afferma che nella telefonata di 2 giorni fa Xi Jinping gli ha garantito una ripresa del flusso di terre rare, ma intanto la Cina ha nazionalizzato queste risorse legandole alla sicurezza nazionale e introducendo un sistema di tracciabilità per aumentare il controllo su ogni spedizione. I divieti mantengono in realtà contorni ancora indefiniti. Questo perché la Cina vuole tenersi una certa flessibilità per poter modulare le restrizioni a seconda dell'andamento dei negoziati con la Casa Bianca o più in generale dell'andamento dei rapporti con qualsiasi altro paese.
E questo era il nostro approfondimento che abbiamo voluto dedicare alle terre rare. Adesso torniamo a parlare di violenza domestica e lo facciamo riallacciandoci alla condanna di ieri in Ticino a 7 anni di carcere di un 39enne ticinese per abusi su moglie e mogli e figli. Noi oggi vogliamo soprattutto gettare uno sguardo su cosa si fa a livello istituzionale a protezione delle vittime, ma anche su cosa si potrebbe fare di più, e qui il riferimento è al prossimo voto in Gran Consiglio ticinese su una iniziativa che chiede l'introduzione di una legge cantonale contro la violenza domestica. Marcello Ierace, ti sei occupato del tema, è possibile fare una panoramica a livello nazionale?
Sì, lo si può fare grazie ad uno studio condotto recentemente dall'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo. Lo studio ha analizzato le offerte di 14 cantoni, tra cui il Ticino, nell'ambito della protezione dei bambini esposti ad episodi di violenza domestica. Quindi lo studio non si è occupato, giusto per chiarire, della violenza diretta sui minori. Ad ogni modo, alla base di tutto c'è la Convenzione di Istanbul del 2014, ratificata anche dalla Svizzera, è il trattato internazionale contro la violenza domestica. Poi però, al di là di questo documento, la problematica viene affrontata in modo diverso tra cantone e cantone, e diverse, di conseguenza, sono anche le offerte di sostegno alle vittime. E in questo contesto, lo si dice chiaramente anche nello studio, la presenza di basi legali svolge un ruolo determinante. Basi legali che il Ticino si appresta ad introdurre nei prossimi giorni. Infatti il Gran Consiglio, nella sessione che si aprirà martedì, dovrà votare sull'iniziativa parlamentare che chiede appunto una specifica legge cantonale contro la violenza domestica. Ci sarà dibattito, ma il preavviso del governo è favorevole e vi è anche un rapporto unico della Commissione Giustizia e Diritti, e quindi è presumibile che la legge venga accolta dal Parlamento.
Vedremo quindi che tipo di voto sarà, e noi ovviamente ve ne riferiremo. Marcello, hai parlato di questo studio condotto a livello federale che, ricordiamo, ha coinvolto 14 cantoni, tra cui appunto il Ticino. Quali conclusioni hanno potuto trarre gli autori di questo studio?
Analizzando le diverse misure proposte emergono due problematiche principali. La prima è che sia assolutamente necessario creare delle offerte di protezione e supporto che riguardino specificatamente i figli. Nei casi di violenza tra partner, si dice appunto nello studio, spesso le autorità tendono a concentrarsi sul genitore maltrattato, lasciando un po' sullo sfondo della vicenda i figli che assistono a queste violenze. Inoltre, e qui c'è il secondo aspetto problematico, si evidenzia come sia necessario agire con maggior urgenza nell'affidare l'autorità parentale unicamente al genitore vittima di violenza. E questo per evitare che il maltrattante continui ad esercitare il proprio controllo sul genitore maltrattato. Perché, e in questo studio lo si dice senza mezzi termini, assistere alla violenza tra genitori si ripercuote sulla salute psichica, ma anche fisica, dei figli.
Proprio da questo ultimo aspetto, da quanto le violenze tra genitori siano una reale minaccia per il bene dei figli, parte l'intervista che tu, Marcello, hai fatto a Raffaella Brenni, psicologa e formatrice per l'ASPI, la Fondazione per l'Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell'Infanzia.
Analizzando le...
È vero, i bambini che assistono o subiscono violenza domestica possono vivere addirittura un doppio trauma, nel senso che vivono quello diretto dell'abuso, ma dopo quello di essere spesso considerati dei testimoni secondari nel processo giudiziario. Dobbiamo fare molta attenzione perché la ricerca ci dice che l'impatto psicologico sui minori può essere devastante e duraturo, quindi dobbiamo ricordare che questi bambini non sono solo testimoni, ma sono vittime che hanno diritto a essere protette e ascoltate.
Lo abbiamo visto anche in quest'ultimo fatto di cronaca, alcuni dei figli abusati hanno avuto come reazione alla violenza altra violenza, contro se stessi e contro gli altri. È una dinamica che sembra piuttosto frequente.
È proprio così e non mi stupisce per niente, perché i bambini che hanno subito violenze spesso diventano aggressivi con se stessi e con gli altri. È il loro modo di mostrare quanto stanno male. È importante quindi che gli adulti sappiano riconoscere questi segnali non come cattiveria, ma come richieste di aiuto.
Anche l'iter giudiziario può essere decisivo, il fatto di essere ascoltati o meno e che questo poi porti ad un risultato concreto ha una sua importanza sul percorso psicologico che si affronta coi bambini, coi ragazzi.
Sì, è proprio così, perché essere creduti è fondamentale per questi bambini. Spesso è proprio il primo passo per guarire. Quando un bambino racconta quello che ha vissuto e un adulto gli crede, quello può diventare un momento di svolta, perché il bambino capisce che la sua storia è importante, che gli adulti lo vogliono proteggere.
Nello studio condotto nei 14 cantoni emerge che i giuristi coinvolti in queste vicende di violenza domestica non si sentano adeguatamente preparati. Manca effettivamente una formazione adeguata, secondo lei?
Ci sono stati sicuramente dei miglioramenti negli ultimi anni, anche se è vero, c'è ancora molta strada da fare. Abbiamo dei protocolli più raffinati per l'ascolto del minore, abbiamo l'uso di ambienti protetti, abbiamo delle tecniche di interviste adeguate all'età dei bambini, quindi c'è un'attenzione maggiore da parte di tutti i professionisti, ma serve un investimento continuo. Ogni operatore che entra in contatto con questi casi dovrebbe avere delle competenze specifiche sul trauma infantile.
Anche la politica si è attivata. Nei prossimi giorni il Gran Consiglio, lo abbiamo detto, deciderà se dotarsi di una legge specifica contro la violenza domestica. Come valuta questa possibilità?
Senz'altro in modo positivo. Il fatto che se ne parli in politica è un buon segno. È importante che la nuova legge non si limiti a punire chi fa violenza, ma che pensi anche a come prevenire e come aiutare le vittime. Serve un approccio completo, quindi prevenzione nelle scuole, formazione per chi lavora con le famiglie, servizio di aiuto facilmente raggiungibili per tutti. Quindi l'importante è che dalle parole si passi ai fatti concreti.
Lo studio che abbiamo già citato chiede di essere più efficaci nell'affidare l'autorità parentale esclusivamente ai genitori maltrattati. Lei cosa ne pensa?
Io penso che sia giusto andare in questa direzione. Il bambino, a dire la verità, vuole sempre bene a entrambi i genitori, per cui lui si trova molto spesso in questo conflitto di lealtà, e quindi lui dover scegliere tra un genitore è sempre molto difficile. Quando però ci sono chiare violenze da parte del maltrattante, sicuramente si tutela molto di più il minore quando non ha quasi più contatto con il genitore maltrattante.
Ma è possibile anche in questi casi fare un percorso di giustizia riparativa?
Secondo me vale la pena di percorrere la via della giustizia riparativa, soprattutto in un caso in cui il maltrattante si assume la propria responsabilità. Ricucire delle ferite vale sempre la pena.
Andiamo ora a Gaza, dove nelle ultime ore si sono registrati nuovi raid aerei israeliani con numerose vittime palestinesi, ma ci sono anche notizie riguardanti gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas. Israele ha recuperato il corpo senza vita di un lavoratore thailandese rapito da un gruppo palestinese durante l'attacco di Hamas il 7 ottobre 2023. Per i particolari dovremmo avere in collegamento il nostro collaboratore a Gerusalemme, Michele Giorgio. Michele, a te. Vediamo se riusciamo a collegarci con Michele Giorgio a Gerusalemme. Michele, mi senti? Riproveremo fra un attimo a collegarci con lui. Intanto, tra le ultime notizie c'è anche un'indiscrezione sulla Gaza Humanitarian Foundation. Secondo un funzionario statunitense, il Dipartimento di Stato statunitense starebbe valutando di assegnare 500 milioni di dollari alla criticata agenzia che Washington sostiene insieme con Israele. L'organizzazione, che ha sede a Ginevra, ha inoltre un nuovo direttore. Un cambiamento avvenuto all'inizio della settimana, mentre il mondo condannava l'uccisione di decine di civili affamati in attesa di ricevere cibo dall'organizzazione attiva nella striscia dalla fine di maggio. Allora cerchiamo di capire con la scheda di Camilla Camponovo chi è Johnny Moore, il nuovo responsabile della controversa organizzazione umanitaria.
Johnny Moore è un leader evangelico americano, è stato consigliere di Trump durante il suo primo mandato presidenziale, dove ha ricoperto la carica di commissario della Commissione statunitense per la libertà religiosa. Il suo ruolo consisteva sostanzialmente nel monitorare e promuovere la libertà religiosa a livello nazionale e internazionale. Nel suo ruolo ha incontrato regolarmente capi di Stato mediorientali. Noto per il suo sostegno a politiche pro-israeliane, Johnny Moore, come altre persone appartenenti alla comunità evangelica, è fermamente convinto che la creazione di uno Stato ebraico sia alla base di una sua interpretazione della Bibbia. A livello politico è stato tra i primi sostenitori evangelici di Trump. In passato ha dichiarato di aver fatto pressione nel 2017 su Trump affinché riconoscesse la sovranità israeliana su Gerusalemme e trasferisse lì l'ambasciata statunitense.
As a Christian, I read a lot of books written by Jewish scholars.
Come cristiano leggo molti libri scritti da studiosi ebrei su quello che chiamano l'Antico Testamento, insomma la Bibbia ebraica. Ci sono così tante osservazioni sulla politica nella Bibbia. Prima di avvicinarsi alla politica e ricoprire ruoli legati alla sua grande fede, Johnny Moore è stato il portavoce di un'università cristiana e fondatore di un'agenzia di comunicazione. La sua nomina a capo della Gaza Humanitarian Foundation segue le rapide dimissioni dall'agenzia attiva a Gaza da poco meno di 2 settimane di Jake Wood. Un ritiro, quello di Wood, che è stato motivato dall'impossibilità di attuare i piani di aiuti previsti dalla nuova organizzazione, che secondo lui andavano contro i principi umanitari e fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, tutti i principi che Wood non ha voluto abbandonare. Sui letali attacchi di inizio settimana, appena entrato in carica, il nuovo capo ha smentito l'uccisione di massa dei civili nei siti di soccorso, definendoli dei massacri fittizi. Johnny Moore subentra così a capo di un'agenzia il cui operato negli ultimi giorni ha sollevato dubbi e serie preoccupazioni riguardo alla sicurezza della popolazione a Gaza.
E questo era il profilo del nuovo direttore della controversa organizzazione umanitaria. Noi ora dovremmo essere riusciti a ristabilire il collegamento con il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio. Stavamo dicendo appunto un po' degli ultimi avvenimenti, degli ultimi aggiornamenti. Ci sono stati dei raid aerei israeliani con numerose vittime. Allora, Michele, cosa puoi dirci di più?
Sì, che sono ancora drammatiche le notizie che giungono da Gaza. Nelle ultime ore, secondo fonti palestinesi, sono state uccise dai raid israeliani circa 30 persone, di cui 8 nei pressi dei centri di distribuzione Rafa della criticata fondazione JHF, a cui Israele e Stati Uniti hanno affidato il compito di distribuire pacchi alimentari alla popolazione. Sarebbero 110, aggiungono le fonti, i palestinesi uccisi dal fuoco delle forze israeliane da quando la JHF ha avviato le sue operazioni. L'organizzazione umanitaria però comunica di aver interrotto oggi la distribuzione del cibo a causa di minacce ricevute da Hamas. Intanto Israele ha riferito di aver recuperato ieri con un'operazione speciale il corpo di Natapong Pinta, uno dei 31 lavoratori thailandesi rapiti durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Il movimento islamico e i gruppi suoi alleati hanno nelle loro mani 54 ostaggi, 20 dei quali ancora vivi. Israele afferma anche di aver recuperato in gallerie sotterranee a Khan Yunis resti umani riconducibili a Mohammed Sinwar, il capo di Hamas, che avrebbe ucciso con un bombardamento aereo. Da parte sua, il movimento islamista avverte che le truppe israeliane stanno assediando in queste ore un'area dove è tenuto in ostaggio l'ostaggio appunto Matan Zangaukar, mettendo a rischio la sua vita.
E Michele, da alcuni giorni si parla di Yasser Abu Shabab, capo di una milizia formata e armata da Israele per contrastare Hamas. Cosa si sa di lui e del suo gruppo?
Beh, in effetti di lui si sa abbastanza. Yasser Abu Shabab è di origine beduina, ha poco più di 30 anni e sarebbe un salafita con idee vicine a quelle dell'ISIS. Aspetto questo alla base della denuncia pubblica dell'operato del premier Netanyahu fatta dall'ex ministro Lieberman. A Gaza però Yasser Abu Shabab è noto più come un criminale a capo di una banda dedita a furti ed omicidi da anni, ora impegnata invece ad assaltare camion e magazzini contenenti aiuti umanitari destinati alla popolazione civile. Merci che poi rivende al mercato nero a prezzi esorbitanti. Prima del 7 ottobre Abu Shabab era stato incarcerato e sarebbe fuggito dalla prigione durante i bombardamenti aerei. La sua famiglia ha preso le distanze dalla sua scelta di collaborare, dicono, con le forze di occupazione. I servizi segreti israeliani lo considerano potenzialmente in grado di dare fastidio ad Hamas e, a quanto abbiamo capito, con la piena approvazione del premier Netanyahu, stanno armando lui e i suoi uomini.
Deve essere caduta la linea, vediamo se...
Ecco,
ti sentiamo ancora, concludi pure Michele.
Sì, prego.
Scusami, allora vado con l'ultima domanda per te. Israele, dicevamo che pensa, grazie a Yasser Abu Shabab e ai suoi uomini, di poter limitare l'influenza di Hamas nella striscia di Gaza. Allora ti chiedo, quante possibilità ci sono di raggiungere questo risultato?
Beh, diciamo che i dubbi sono molti. Al suo comando Yasser Abu Shabab avrebbe 200-300 uomini armati di fucili Kalashnikov e vestiti con uniformi di una sedicente unità antiterrorismo. Ma questi uomini non sono sufficienti a sfidare Hamas. L'ala militare del movimento islamico, nonostante i colpi durissimi che ha subito nei passati 20 mesi, comunque ha ancora migliaia di uomini e sembra avere capacità militari sufficienti, come dimostrano anche i soldati israeliani rimasti uccisi nei sagguati proprio in questi ultimi giorni. Pertanto la milizia agli ordini di Abu Shabab avrà un peso reale solo se ai suoi ranghi si aggiungeranno migliaia di uomini nei prossimi mesi, cosa che a Gaza molti escludono. Più credibilmente l'esercito e i servizi di Israele pensano di usare Abu Shabab per azioni mirate nella zona di Rafah e come un fattore di disturbo delle attività di Hamas.
Grazie Michele Giorgio da Gerusalemme per queste spiegazioni e per gli ultimi aggiornamenti. Michele Giorgio aveva citato anche lui la GHF, questa fondazione a scopi umanitari, almeno sulla carta, e il fatto che questa fondazione abbia una sede anche in Svizzera lo denunciano varie organizzazioni umanitarie che da Ginevra chiedono a Berna di esaminarne la legalità. La difesa del diritto umanitario è molto sentita nella città della Croce Rossa, sede delle organizzazioni internazionali. Una sensibilità espressa questa settimana anche dall'Università di Ginevra, come ci racconta ora la nostra corrispondente Lucia Mottini.
L'occupazione studentesca della primavera scorsa si era conclusa con lo sgombero manu militari degli studenti. Nel frattempo però l'Ateneo ha maturato una posizione che risponde in gran parte a quanto da loro richiesto. Esprime indignazione sulla situazione umanitaria a Gaza e chiede in particolare al governo israeliano il rispetto del diritto umanitario. E va anche nel concreto.
Ça vise l'Université hébraïque de Jérusalem. Ça veut dire qu'on a plus concrètement.
Non abbiamo più relazioni dirette con l'Università Ebraica di Gerusalemme, spiega la rettrice Audrey Lebas. Non ci sono più fondi che finanziano ricerche con questa università. Anche l'Università di Losanna aveva scelto di riesaminare le collaborazioni con gli Atenei israeliani. Una sensibilità che sembra spiccatamente romanda. Un altro esempio di questa settimana, l'atto parlamentare che chiede al governo ginevrino di invitare la cassa pensione dei funzionari a disfarsi delle obbligazioni dello Stato di Israele del valore di 2 milioni di franchi, come pure dei 170 mila franchi investiti in una banca israeliana vicina ai coloni. La deputata Sophie Beaubillier spiega di aver scoperto l'esistenza di questi investimenti grazie alla legge sulla trasparenza. Sono, a suo parere, in contraddizione con le regole etiche della cassa pensione ginevrina. Sono partiti soprattutto dalla Svizzera Latina, anche gli appelli al governo svizzero a prendere una posizione chiara sulla crisi umanitaria a Gaza, come quello delle città di Ginevra e Losanna, cui hanno aderito una quarantina di località romande e ticinesi e solo 5 svizzero-tedesche, anche se si tratta delle maggiori città. In Svizzera romanda, le convenzioni di Ginevra, di cui la Svizzera è depositaria e che sono la base del diritto umanitario, sono presenti in ogni discorso.
Je pense que historiquement justement on a une tradition humanitaire.
È una tradizione umanitaria radicata nella storia, conferma Sophie Beaubillier, ma non bisogna dimenticarla nel quotidiano, ad esempio riflettendo su dove mettiamo i nostri soldi. Una riflessione che a quanto pare hanno fatto diversi affiliati della cassa pensione dei funzionari ginevrini. L'istituto ha fatto sapere che su loro sollecitazione e indipendentemente dall'atto parlamentare, il tema degli investimenti nello Stato di Israele è già stato inserito nell'ordine del giorno della prossima seduta.
E prima di salutarvi, la notizia di un lutto nel mondo del giornalismo ticinese. Ieri è deceduto Gianmaria Pusterla, classe 1962, era gravemente malato. È stato l'ultimo vice direttore del Giornale del Popolo, dove era approdato nel 2004, lasciando il ruolo di collaboratore personale di Luigi Pedrazzini, all'epoca direttore del Dipartimento delle Istituzioni ticinese, dipartimento dove era poi tornato Maria Pusterla come responsabile della comunicazione dopo la chiusura nel 2018 del Giornale del Popolo. La sua carriera giornalistica include anche il Corriere del Ticino e Popolo e Libertà, l'organo ufficiale dell'allora PPD. Nel partito è stato attivo fino al 1999, quando si era candidato al Consiglio nazionale. E ora è davvero tutto per questa edizione di 6 di sera, la cui realizzazione ha collaborato Gino Ceschina e i colleghi dell'Informazione Radio. Vi lascio agli aggiornamenti sportivi a seguire il magazine culturale. Angelica Arbasini vi parlerà del festival di fotografia Caruna Immagina, e di una mostra sulla biodiversità alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona. A me non resta che augurarvi buon ascolto e un'ottima serata.